Il radiogiornale.
Buongiorno da Michel Volonté. Omicidio nella notte a Bellinzona. Ancora pochi dettagli emersi dal fatto di sangue in cui è stata uccisa una donna e un uomo è stato gravemente ferito. Ad allertare la polizia un'inquilina del palazzo, rimasta illesa, la terza persona coinvolta, un 24enne ora in stato di fermo. Giro di vite in Svizzera nei confronti delle aziende che raccolgono a pagamento firme per le iniziative popolari. Condotta ieri una serie di perquisizioni dal Ministero Pubblico della Confederazione e da FedPol. 1500 persone sono state sfollate in Sicilia, Niscemi, dove è crollata una parte della collina del comune, con lei anche diverse abitazioni. Le forti piogge aggravano ora la situazione che per molti esperti era prevedibile. Il primo ministro britannico è in Cina, è la prima volta per Keir Starmer, che cerca relazioni più stabili con Pechino. L'obiettivo è quello di stringere nuovi accordi economici e commerciali tra Regno Unito e Cina. E infine lo sport. Per il tennis, Sinner ritrova Djokovic in semifinale agli Australian Open. Per l'hockey, decimo e ultimo straniero per il Lugano, si tratta dell'attaccante Curtis Walk, in arrivo dalla Russia. In arrivo dunque, in apertura dunque, il grave fatto di sangue avvenuto nella notte a Bellinzona, in un appartamento di via Mirasole, dove una 46enne svizzera residente nella regione ha perso la vita. Ferito gravemente invece un 61enne italiano, anche lui residente nella regione. Sul luogo abbiamo in diretta Stefano Lordi. Buongiorno Stefano, ti chiedo di aggiornarci innanzitutto.
Sì, buongiorno. La dinamica del fatto di sangue è ancora incerta ed è al vaglio degli inquirenti. Quello che per ora ci è stato confermato è che la polizia è stata chiamata da un'inquilina del palazzo Scena del Sinistro e che all'interno dell'appartamento c'erano tre persone: una 46enne cittadina svizzera deceduta per le gravi ferite riportate, un 61enne cittadino italiano che versa in condizioni critiche tali da metterne in pericolo la vita e un 24enne svizzero ritrovato illeso. Tutti e tre sono inoltre residenti nella regione.
E Stefano, sei riuscito a raccogliere altro sul posto, altre informazioni?
Sì, quello che sono riuscito a raccogliere nell'arco della mattinata tramite nostre fonti e tramite la testimonianza dei vicini di casa è che l'arma utilizzata potrebbe essere un'arma da taglio, essendo che il 61enne parrebbe abbia riportato una ferita al collo riconducibile a una lama ed essendo che i vicini di casa non hanno sentito spari provenire dall'appartamento, ma hanno sentito solo le urla frutto della colluttazione. Inoltre sappiamo che il 24enne è già noto alle autorità e che è stato fermato dalla polizia fuori dall'appartamento, nel quale, stando sempre a nostre informazioni, parrebbe risieda. La posizione del giovane resta però ancora da definire. Un ulteriore dettaglio ci è giunto da un vicino di casa che ci ha parlato di un intervento di polizia nella stessa palazzina risalente a circa 3 settimane fa. È stato difficile ottenere altre informazioni dal momento in cui parrebbe che in quella palazzina, almeno in una porzione di essa, quella che dà verso via Mirasole, ci sarebbe un continuo ricambio di inquilini, elemento che potrebbe far pensare che quelli siano appartamenti temporanei. Insomma, rimangono diversi i punti interrogativi a cui dare una risposta. Che relazione legava le tre persone? Che cosa ha scatenato il fatto di sangue? E qual è il ruolo giocato dal 24enne? Per avere dei chiarimenti in più sarà però necessario attendere ulteriori aggiornamenti da parte della polizia cantonale, aggiornamenti che dovrebbero arrivare nel tardo pomeriggio o in serata.
Bene, noi ci saremo, Stefano Lordi, in diretta da Bellinzona. Grazie. Noi cambiamo pagina. 30.000 le firme a sostegno di una ventina di iniziative popolari federali. A tanto sono salite le presunte sottoscrizioni falsificate nell'ambito dell'inchiesta per frode elettorale avviata nel 2022 su denuncia della Cancelleria federale. Lo comunicano Ministero Pubblico della Confederazione e FedPol, che hanno eseguito ieri diverse perquisizioni presso società che si occupano della raccolta di firme su pagamento. Da Berna, Giampaolo Driussi.
Nuove perquisizioni in Svizzera tedesca e romanda, nuovi interrogatori e una conferma. L'inchiesta sulle firme false è complicata. Intanto perché la verifica dell'autenticità delle sottoscrizioni oggetto di indagine, salite a 30.000, riferite a una ventina di iniziative popolari, richiede l'analisi di un'enorme quantità di dati. tant'è che gli inquirenti federali per i controlli preliminari si stanno fidando anche all'intelligenza artificiale. Ma poi anche perché gli incaricati della raccolta firme, la cui retribuzione dipende dalla quantità racimolata, sono spesso giovani lavoratori domiciliati all'estero assunti per singole giornate d'attività. La visita di ieri della Polizia Federale nei locali di diverse società ingaggiate per trovare sostenitori a iniziative e referendum è sì stata corredata da svariati interrogatori di persone informate sui fatti, ci sono anche ufficialmente degli indagati, non si parla più solo di procedimento contro ignoti, ma Ministero Pubblico della Confederazione e FEDPOL dicono risalire agli incaricati che potrebbero aver avuto un ruolo nella falsificazione delle firme è difficile in assenza di un quadro giuridico che imponga la loro identificazione. Un intervento legislativo in quest'ambito è in corso di valutazione da parte del Parlamento, il quale, prima di intervenire con misure drastiche, come il divieto di raccolta a pagamento, preferisce attendere i risultati dei provvedimenti nel frattempo presi dalla Cancelleria federale, il rafforzamento dei controlli, lo sviluppo di programmi per la segnalazione di anomalie e l'introduzione di un codice di condotta hanno in questo senso già dato esiti positivi.
Recentemente sono stati fatti importanti passi avanti nella protezione delle persone LGBTIQ in Svizzera, ma il Consiglio federale vuole fare di più. Per contrastare i crimini d'odio lancia oggi un piano d'azione a livello nazionale. Il piano si regge su 3 capisaldi: il sostegno alle vittime, la prevenzione e il monitoraggio. Ci dice di più da Berna Sofia Stroppini.
Con il sostegno alle vittime si intende offrire alle persone LGBTIQ, ovvero lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersessuali e queer che subiscono violenza, un'adeguata protezione. Nel concreto questo significa, per esempio, sensibilizzare le forze dell'ordine e il personale giudiziario all'accoglienza, per fare in modo che quando vengono denunciati una violenza oppure un crimine d'odio da parte di una persona LGBTIQ non ci sia pregiudizio, bensì consapevolezza. Il secondo pilastro è la prevenzione per ridurre o eliminare comportamenti motivati dall'odio oppure, ancora una volta, dei pregiudizi. La prevenzione si fa attraverso l'informazione alla popolazione generale e la sensibilizzazione a livello giudiziario, come dicevamo poco fa, ma anche medico, scolastico e sportivo. E infine il monitoraggio. Per poter orientare correttamente le politiche e le misure di prevenzione è essenziale avere dei dati attendibili alla mano. Si vuole quindi implementare uno strumento per segnalare gli atti di violenza e i crimini d'odio. Queste misure si aggiungono a importanti riforme legislative in favore dell'uguaglianza, come il matrimonio per tutti, perché nonostante i progressi fatti, la vita di tutti i giorni delle persone LGBTIQ rimane segnata da episodi di violenza fisica o verbale e discriminazione.
Torniamo adesso sui fatti di Crom Montana, le tensioni nate con l'Italia, che ricordiamo ha ritirato il suo ambasciatore finché non sarà creata una squadra comune d'inchiesta italo-svizzera sul rogo di Capodanno. Una possibilità che abbiamo appreso nelle scorse ore ed è contemplata da una convenzione europea, ma di cosa si tratta esattamente? Soprattutto nel caso di Crom Montana è applicabile? È quello che cerchiamo di capire nel prossimo contributo di Anna Valenti.
Però ancora una volta questa magistratura cantonale ha sbagliato. Noi siamo indignati con quello che è accaduto nel cantone ed è inaccettabile quello che è accaduto. Per 200.000 franchi si è venduta la giustizia in quel cantone.
Parole al vetriolo pronunciate di recente dal ministro italiano degli esteri Antonio Tajani, che restituiscono la veemenza con cui il governo italiano si è scagliato contro la procura vallesana e il modo con cui sta conducendo l'inchiesta del rogo di Crom Montana. E data l'apertura di un fascicolo anche in Italia, la presidente del Consiglio Meloni pretende l'istituzione di una squadra d'inchiesta comune, prevista anche dalla Convenzione europea di assistenza giuridica. Entro venerdì è attesa la risposta del Ministero pubblico vallesano. Ma cosa prevede la convenzione? Come funzionerebbe questa squadra? Ce lo spiega Maria Ludwizak, specialista di questioni legate all'assistenza giudiziaria internazionale e penale e professoressa all'Università di Ginevra.
La base giuridica è l'articolo 20 del secondo protocollo della convenzione, secondo cui la squadra è istituita se entrambi gli stati sono d'accordo, spiega la professoressa. Di norma deve trattarsi di indagini difficili che richiedono la mobilitazione di mezzi importanti o un'azione coordinata tra gli stati in questione, spiega Ludwizak. Non è una prima. In altre occasioni sono state istituite squadre di investigazione congiunta, ma il contesto ci appare molto diverso.
commune d'enquête est utilisée dans des affaires à vocation transnationale.
Questo tipo di squadra viene utilizzata in casi di natura transnazionale, quindi ad esempio quando ci sono fatti da chiarire che si sono verificati in due stati e ci sono molte persone coinvolte, quindi molti autori coinvolti. È una via più comoda perché non occorre fare mille richieste di assistenza giudiziaria. È utile in casi di traffico di stupefacenti su larga scala, nei casi di criminalità organizzata, di terrorismo, perché no, dove è necessaria un'azione coordinata sul territorio dei due diversi stati.
Sur le territoire de différents états d'action coordonnée.
Dunque un caso come quello di Crans Montana è contemplato? Non desidero esprimermi né su questo caso né su un altro caso in particolare, mette le mani avanti la professoressa. Spetta ai due stati decidere in base alle loro esigenze. A mia conoscenza, le squadre investigative comuni sono utilizzate proprio per questi casi transnazionali, di natura transnazionale, e non solo quando c'è la nazionalità di una persona, ad esempio di una vittima, che è straniera, rispetto al luogo in cui si sono verificati i fatti. Ecco, leggendo tra le righe, insomma, risulta inusuale che una squadra d'inchiesta congiunta sia creata in un caso simile a quello di Crans Montana, ma appunto dalle parole dell'esperta si intuisce anche che comunque alla fine resta una decisione politica. Ma in concreto, da chi sono composte queste squadre e come funzionano? Si tratta di squadre miste, possono coinvolgere due pubblici ministeri ma anche la polizia. L'idea è proprio quella di riunire le squadre di due stati e farle lavorare insieme in modo che non ci siano contraddizioni tra ciò che fanno, affinché le loro azioni possano essere coordinate, spiega l'esperta. Ci possono essere interrogatori condotti congiuntamente oppure, e questo è forse il caso più frequente quando si tratta di azioni un po' drastiche, come perquisizioni che devono essere organizzate su entrambi i lati del confine. Anche l'interrogatorio può essere fatto da ambo le parti, ma il diritto processuale penale che si applicherà sarà sempre quello dello Stato in cui si svolge l'atto. Quindi se un'audizione ha luogo in Svizzera, sarà il diritto svizzero ad applicarsi e a disciplinare tale audizione. Lo stesso vale per tutti gli altri atti di indagine.
In Italia sono impressionanti le immagini che arrivano da Niscemi in Sicilia, dove la parte collinare del comune sta franando e alcuni palazzi sono crollati nello strapiombo. Gli sfollati attualmente sono 1500, ma la situazione è tutt'altro che risolta, anche perché sono tornate le piogge. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
Si vedono le case in bilico sull'orlo del burrone che la frana ancora in movimento ha creato. Sotto, verso la piana di Gela, sono già finiti pezzi di abitazioni e auto mangiati dallo scoscendimento. Niscemi, comune siciliano nella provincia di Caltanissetta, abitato da circa 24.600 persone, è sotto i riflettori da domenica, quando la terra ha iniziato a muoversi nel quartiere Sante Croci. Poi la frattura si è allargata nel versante occidentale del comune, è crepato l'asfalto e crepe si sono aperte nelle abitazioni.
Dobbiamo aspettarci che il fenomeno continui. C'è tutta la fascia del settore occidentale della città che è interessata. Alcune di queste porzioni gente abitato, come il quartiere Sante Croci e il quartiere Canalicchio, erano già state interessate dall'evento franoso del 97.
La voce di Giuseppe Collura della Società Italiana di Geologia Ambientale è intervenuto questa mattina sul primo canale di Radio Rai. È un terreno fragile quello su cui sorge Niscemi. La frana è, per molti osservatori, un disastro annunciato legato alla costruzione in una zona fragile e storicamente a rischio. Gli sfollati in questo momento sono 1500.
Le case che in questo momento sono sul versante vicino al fronte di frana sono case che non potranno mai più essere ripopolate ed è motivo per cui è necessario già pensare fin da oggi a una delocalizzazione di queste famiglie.
Queste erano le considerazioni di Fabio Ciciliano, capo della Protezione Civile. Oggi in Sicilia è tornata la pioggia, anche se non sono previste situazioni meteorologiche di particolare pericolo.
Sull'Ucraina, la notte scorsa oltre 100 droni russi si sono abbattuti su diverse città del paese, bombardamenti incessanti che hanno preso di mira palazzine residenziali, Mosca nel mirino, in particolare la città portuale di Odessa. Piero Grabek qui in studio con me, quali sono gli aggiornamenti?
Sì, Odessa è finita particolarmente nel mirino della Russia in questo ultimo periodo, il suo porto continua a essere bombardato, molti danni accumulati nelle ultime settimane per ostacolarne nelle attività economiche. Ma i droni colpiscono anche le zone residenziali della città sul Mar Nero. Ieri 3 abitanti sono rimasti uccisi. La notte scorsa ad essere nuovamente colpita dal cielo è stata anche la città sudorientale di Zaporizhzhia, dove i quartieri popolari stanno pagando pesante dazio dall'inizio dell'attacco militare russo. E poi c'è Kiev, la metropoli, la capitale, ancora semi immersa nel buio e nel freddo di questo gelido inverno. Almeno 2 persone sono morte la notte scorsa nella sua periferia occidentale. In centro invece, nell'impossibilità almeno a brevissimo termine di riparare tutto quanto danneggiato o distrutto da missili e droni, si ricorre a diverse soluzioni di emergenza, tra queste anche la costruzione di toilette provvisorie nei cortili dei quartieri residenziali. L'assenza di elettricità e acqua corrente crea anche questi grattacapi ai cittadini che non possono più contare sui propri servizi tra le proprie quattro mura domestiche.
Beh, mentre sul terreno gli ucraini riparano il riparabile, sulle reti sociali rimbalzano nuovi insulti tra politici e imprenditori miliardari, è scoppiata una polemica perché il sistema di comunicazione satellitare Starlink viene ora utilizzato anche dall'esercito russo, Pier.
Sì, originariamente erano stati i soldati ucraini a ricorrere a questo sistema di navigazione internet per lo scambio di dati, indispensabile per le operazioni del proprio esercito per controllare meglio l'avanzata russa. Un sistema che fa capo a Elon Musk, l'uomo più ricco del pianeta, che in passato però aveva peraltro minacciato a un certo punto di impedirne l'utilizzo all'esercito ucraino. Da un po' di tempo ormai aleggiava il sospetto sempre più forte che Starlink venisse utilizzato anche dai soldati russi. Ieri ne è giunta ulteriore conferma da un prestigioso istituto di studi della guerra. Ecco, e allora dalla Polonia il ministro degli esteri Sikorski, che non rientra certo tra i migliori amici di Elon Musk, ha subito invitato Starlink ad impedirne l'utilizzo da parte dell'esercito russo, facendo notare che è in ballo anche la fama della prestigiosa azienda. Musk però non l'ha presa bene e ha subito dato a Sikorski dell'imbecille. Questa è una citazione ovviamente, precisando che Starlink rappresenta la colonna portante del sistema di comunicazione dell'esercito ucraino e così fa capire di non poterne oscurare il segnale. Non è chiaro in che modo l'esercito russo si sia procurato dei terminali per questo tipo di connessioni. I detrattori del ricchissimo imprenditore lo invitano a mettere fuori uso questi terminali e a calibrare comunque meglio il segnale emesso dai suoi satelliti.
Piero Grabek, grazie, ci hai aggiornato sull'evoluzione della guerra in Ucraina. Keir Starmer è arrivato a Pechino per una visita di 3 giorni, la prima di un primo ministro britannico dal 2018. Viaggia con circa 60 leader imprenditoriali e culturali britannici con l'obiettivo di rafforzare i legami commerciali e interagire con i funzionari cinesi. Da Londra sentiamo Loretta Dal Pozzo.
Sul volo che lo ha portato a Pechino, il premier britannico Keir Starmer ha dichiarato ai giornalisti di volere un approccio globale e coerente nei confronti della Cina. Starmer ha assicurato che solleverà le preoccupazioni relative ai diritti umani ed ha affermato che il governo britannico rimarrà lucido e realista sulla minaccia alla sicurezza nazionale rappresentata da Pechino. Le misure di sicurezza del viaggio sono stringenti. Secondo la stampa britannica, il team del Regno Unito utilizza infatti telefoni usa e getta per timore di spionaggio. Il primo ministro ha promesso stabilità dopo anni di quella che ha definito incoerenza sotto i conservatori, mentre le potenze occidentali si rivolgono alla Cina nella loro ricerca di stabilità economica, temendo che gli Stati Uniti non siano più un partner affidabile. Il viaggio del primo ministro arriva a pochi giorni dall'approvazione di un'enorme e controversa ambasciata cinese a Londra, ma anche in un contesto di tensioni con Washington a causa delle minacce di Donald Trump di prendere il controllo della Groenlandia e delle sue critiche all'accordo sulle isole Chagos. La delegazione britannica include leader di importanti aziende per le quali la Cina è ormai il mercato più grande. L'economia cinese è resiliente nonostante le tensioni commerciali con gli Stati Uniti. Pechino ha registrato infatti un surplus record di 1,2 trilioni di dollari lo scorso anno ed ha incrementato le esportazioni verso Africa, America Latina, Europa e sud-est asiatico. Per Starmer il viaggio è una questione di equilibrio e l'opportunità di costruire un rapporto duraturo con una delle maggiori potenze economiche mondiali, che rafforza la sua influenza economica e politica.
Si parla molto dell'oro, che anche oggi prosegue la sua salita, ha raggiunto livelli record, ma c'è anche un altro bene rifugio che sta seguendo la stessa strada. Si tratta del franco svizzero. Gli investitori cercano la nostra valuta e, se da una parte è un segnale di fiducia nei confronti della Svizzera, appunto, dall'altra pone non pochi problemi anche alla Banca Nazionale Svizzera. Per analizzare questo momento abbiamo con noi Marzio Minoli della redazione economica.
Sì, buongiorno. Allora, come detto, in questi giorni tiene banco l'oro con i suoi record, ma anche il franco svizzero ha raggiunto livelli di forza mai visti, soprattutto contro euro. Siamo scesi sotto i 92 centesimi per un euro. La causa è imputabile in buona parte al dollaro, una valuta che ha perso al momento il suo status di bene rifugio e si sta indebolendo, e questo con il benestare di Donald Trump. Quindi gli investitori acquistano franchi. Addirittura molti di questi investitori considerano il franco il più affidabile dei beni rifugio, questo grazie ad una stabilità economica e politica che viene riconosciuta alla Svizzera. Elementi che rendono il franco diverso dall'oro. Infatti vi è meno pericolo di speculazione sul franco. Quindi si presume che anche in caso di normalizzazione, diciamo così, della situazione internazionale, il franco rimarrebbe tutto sommato stabile, mentre l'oro è a rischio di una correzione piuttosto importante, vedendo i livelli attuali. Oggi abbiamo superato i 5.200 dollari l'oncia. E abbiamo già sottolineato in passato come vi è un'importante componente speculativa in questo prezzo, cosa che nel franco svizzero è molto meno presente.
Beh, allora Marzio, perché questa situazione pone anche dei problemi per la Banca Nazionale Svizzera?
Allora, il franco forte penalizza le nostre esportazioni. La Banca Nazionale Svizzera aveva già provato in passato a indebolire il franco, ma si è resa conto che andare contro il mercato è inutile, è costoso. Poi recentemente la forza del franco ha però aiutato a limitare l'inflazione in Svizzera. Infatti un franco forte fa costare meno i prodotti importati. Mai dimenticare che il mandato della BNS è la stabilità dei prezzi. Ora l'inflazione praticamente è scomparsa e quindi la BNS si trova a doversi chinare sulla forza della nostra valuta, la quale, come detto, penalizza fortemente le esportazioni elvetiche. Allora, fondamentalmente la BNS ha due possibilità. Può vendere franchi indebolendolo, perlomeno sul breve termine. Ma attenzione, Donald Trump potrebbe tornare a dire che la Svizzera manipola il cambio e quindi punirla. Inoltre, lo scorso settembre, Svizzera e Stati Uniti hanno firmato un accordo con il quale ci si impegna a non intervenire sui cambi a scopi concorrenziali. Altra possibilità per rendere i franchi meno interessanti e abbassare i tassi. Siamo già a zero, quindi lo scenario potrebbe essere tornare ai tassi negativi. Il presidente della BNS, Martin Schlegel, recentemente ha escluso questa possibilità, ma la situazione è piuttosto pesante e la prossima decisione sui tassi è programmata solo tra due mesi, il 19 marzo, e con i tempi che corrono questa è un'eternità, vedremo cosa si deciderà.
Con Marzio Minoli sulla forza del franco svizzero e sulla posizione della BNS si chiude questo radiogiornale. Grazie e buon pomeriggio.